Passiamo poi alla parte filosofica dei contributi, scritto il professor Andrea Di Marco, che si segna alla facoltà di filosofia della Università Gregoriana e anche collaboratore della nostra scuola di studi medievali francescani. Il professor Di Marco allora presenterà i contributi filosofici offerti da parte della vita.
Bene, grazie. Questo mio intervento sarà diviso in quattro punti: una premessa a partire dall'occasione di ENA che vi ha festeggiato, una rapidissima presentazione dei quattro contributi filosofici contenuti nella miscellanea, un percorso filosofico che cercherò di bastire prendendo alcuni spunti di questi articoli e una conclusione retrospettiva. Ecco, siccome la finalità che ci riunisce è proprio festeggiare il padre Bernardino, che io ho avuto modo di conoscere nei convegni annuali di Bagnarelli, questo dico una Giuliana, con la sua figura apparentemente polvera ma sempre molto valorosa e simpatica, mi pare suggestivo di un titolo che Mario Rossi ha dato alla miscellata e che è suggestivo anche per il filosofo, regioni e dottrine, dove la religio, vedremo, è sia l'ordine sia la pietà. Ecco, interessante che in una nota di uno degli articoli del padre Tulisco dica che un carattere tipico del padre Bernardino sia la serenità dialogale. È un tema molto suggestivo per una filosofia che oggi tende proprio a essere finalizzata al dialogo. E anche mi incuriosivano due cose: nella conversazione iniziale, il bilancio della produzione del padre Bernardino è un po' concentrato sul tema del soprannaturale, e mi colpiva questa osservazione: la ragione della gratuità non sta nella natura dell'uomo, sta ricostruendo il pensiero di Scotto, né nell'essere di noi soprannaturali, ma nella natura di Dio, assolutamente libero nei suoi doni. Ecco, mi pare che questo sia un po' anche un punto visitante di tutta la riflessione filosofica che troviamo qui dentro e che quindi non a caso è proprio un omaggio al padre Bernardino. E anche sottiene l'augurio che all'ultimo convegno della natura il padre Bernardino ha fatto a noi studiosi più giovani, ci ha detto, se ricordo bene, che la nuova generazione di studiosi che è stata nella vecchia non è riuscita a sentirla, quindi io cercherò di vedere in che senso questi contributi che sono qui riuniti sono un contributo a proseguire sulla strada. Ecco, intanto i quattro contributi in sequenza sono quello di Iannes, che cristiana e consciencia della cercania di Dios, appunto se va alla confrontazione con il deismo, poi il padre Tulisco con la lettura di Malbranche, il pensare allo spazio divino, poi Salomon, una questione di scopo intorno alla natura di una cosa, in particolare dalle questioni sui libri della metafisica, il prosegue con questione tredicesima, e infine Galliani, il prologo alla metafisica di Francesco della Marca con la edizione del testo. Ecco, da un punto di vista così del genere letterario, mi sembra che possano offrire quattro tipologie diverse di approccio, no? La edizione testuale è il fondamento poi per i nostri studi anche filosofici, un'analisi storico-critica, ecco, molto interessante contributo di Salomon, il fatto che in questa questione vengano ricostruite tutte le fonti e venga anche un po' ricostruita la dottrina di Scotto sulla individuazione, cercando di capire qual è la formula più antica, qual è quella successiva, e far capire come dietro la ricerca, se tutti conosciamo dai manuali, la tecnologia, la problematica in Scotto spesso sia più complessa. E qui abbiamo questi due contributi di Iannes e Tulisco, che sono di tipo storico-teoretico, sono in fondo una ricostruzione della storia della filosofia e un approccio comparativo. Ecco, quindi adesso io proverei a partire proprio da questi per prendere alcuni spunti che mi parlano molto interessanti. Allora, io parto dal contributo di Yannes, vengono un po' messi a confronto tre o quattro visioni alternative del mondo. Si parte da quella visione che noi possiamo dire della spiritualità cristiana, la spiritualità evangelica e anche francescana. Questa spiritualità presuppone una visione filosofica del mondo di tipo deistico. Ad esempio, si cita Matteo, quando a voi perfino i capelli del vostro capo sono contati. E poi si cita la medesima conclusione della regola non bullare di Francesco, che è un invito a credere, tenere, abbracciare, amare, dire in ogni momento, in ogni luogo, eccetera, eccetera. Quindi questo tipo di spiritualità, tipicamente evangelica e anche francescana, presuppone una vicinanza di Dio, presuppone che Dio conosca noi fin nei capelli del nostro capo e che noi possiamo conoscere Dio. Ora, questa visione spirituale, che presuppone una visione filosofica di questo tipo, è insidiata da visioni alternative, come l'ateismo e il panteismo. Ma l'autore propone anche una visione che apparentemente è prossima a quella religiosa cristiana, ma è forse più insidiosa, cioè il deismo. Deismo è una concezione filosofica particolarmente sviluppatasi nel 6-700, che ci pone di fronte un essere supremo di cui sappiamo che c'è, ne sappiamo alcune caratteristiche, ma sappiamo pure che non si cura di noi e noi ci curiamo tanto di lui. Quindi questo rapporto puramente razionale con la divinità esclude ogni punto particolare. Ora, questa visione deistica può essere anche in qualche modo insinuata dentro la stessa spiritualità cristiana. Quindi il contributo ci chiede in fondo di capire quali siano le tesi filosofiche che possono supportare, garantire o che sono implicate in una spiritualità evangelica, cioè Dio non solo esiste, ma conosce ed è conosciuto, ama ed è amato. E quindi bisogna mettere insieme trascendenza divina e sua conoscenza di singolari, onnipotenza e onniscienza divina e la nostra contingenza e libertà. Un po' questo dice la lettera di Ebrei, ma chi si accosta a Dio deve non solo quello che esiste, ma che premia coloro che lo cercano, e poi ancora tutto in lui è aperto agli occhi suoi. Quindi è interessante, si cita un po' il commento di Scotto che di fronte a questa affermazione della lettera di Ebrei dice che occorre sapere indagare sotto quale ragione Dio conosca le altre cose rispetto a sé. Ecco, noi potremmo discutere sulle soluzioni proposte dall'autore, ecco, ci parte ecco, questa problematica, cioè la spiritualità cristiana come la conosciamo noi, la spiritualità francescana, la religione, ha bisogno o implica alcune tesi tipo filosofico. Il problema è di capire se questa onnipotenza divina presente accanto a noi sia conoscibile razionalmente, si vede la differenza di posizione di alcuni autori, di alcuni con l'avventura del Maso Kierkegaard, fra una certa conoscenza naturale, la fede, c'è cioè un salto, ma non una rottura, per certi altri autori invece c'è proprio una rottura. Andando all'altro contributo, quello del padre Tomisco, che da molti anni ormai sta indagando su una decostruzione della filosofia moderna, troviamo una equazione, una similitudine piuttosto suggestiva, che potremmo dire così, come il Medioevo sta la modernità e come l'aristotelismo radicale, comunemente chiamato l'egoismo del Medioevo, sta al deismo della modernità, e così anche Bonaventura sta a Malebranche. Cioè questi due autori vengono presi e confrontati non con un criterio storico, ma con un criterio di tipo teorico, per vedere se oltre all'analogia ci sono delle peculiarità. Ecco, chiaramente qui la categoria di vedere di modernità è una categoria costruita in senso teoretico, in un altro suo studio il Pallottolisco aveva cercato di riformulare la presentazione dei pensatori francescani togliendo dall'accusa opposta di modernismo o di antimodernismo, cioè secondo alcuni interpreti, Sfor e Hockham sarebbero i padri della modernità in senso di dissoluzione dell'equilibrio di ragione e fede, nel senso dell'autonomizzazione possibile ed infinito, ma si replica che il possibile in senso francescano non può battere nessun diritto perché si fonda sulla volontà di Dio, e d'altra parte c'è invece chi considera gli autori francescani come antimoderni, perché richiamano una concezione spontanea e reazionaria di Dio, ma gli si risponde che il Dio sovrano è un libero donatore, quindi non un despota. Ecco, allora la intenzione del contributo è di dire se ai tempi medievali la visione evolutiva alternativa alla fede era quella dell'aristotelismo radicale, quello che voleva spiegare tutti i termini naturali e quindi portare una felicità dell'uomo soltanto nella vita terrena con le forze sole della ragione, ecco, qualcosa che si ingabbia nel teismo moderno. Ecco, come Bonaventura ha cercato una risposta nel pensare nello spazio divino, questa è la formula usata, similmente al fatto Malebranche. Ma si tratta della stessa soluzione per confrontare i creatori, entrambi sono autori molto religiosi, ma il fatto che ne individua alcune differenze notevoli. Ad esempio, per Malebranche, il pensare allo spazio divino significa in qualche modo togliere legittimità alle creature. Così, ad esempio, la regolarità del mondo si spiega solo con il riferimento alla suprema razionalità dell'applicatore, e anche il principio di causalità è un assunto che maschera la nostra tracotanza. Quindi Malebranche nega la divinità alla causalità finita, che è quando noi mettiamo la pentola sul fuoco, non è il fuoco a scaldare la pentola, ma è Dio che si serve di quell'occasione per produrre gli effetti. E similmente le idee sono ciò che conosciamo e non finestre sulla realtà. Quindi, in fondo, il rimedio che Malebranche pone rispetto a una modernità teistica che si pone come l'assenza di Dio dal mondo, ricordiamo che i cartesiani venivano chiamati nullisti perché di fronte alla domanda dove è Dio, siccome il mondo è tutto resa estesa e Dio non è resa estesa, dicevano da nessuna parte, quindi un po' questo senso dell'assenza di Dio che la modernità avrebbe introdotto, ebbene il rimedio che Malebranche propone è quello di pensare tutti in Dio, però negato che il creatore una vera causalità efficiente in nome della presenza o di fantasia di Dio. Ora l'autore nota che questo potrebbe contenere un rischio. Il passo dal pensare a Dio quale fonte del carattere universale necessario per conoscere al pensare come atto di Dio è breve. Cioè, se io penso tutto in Dio, alla fine potrei essere indotto a vedere che il mio pensiero sia spesso l'atto di Dio, che ciascuno di noi, come dicevo, i nostri pensieri implicitamente pensa a Dio e Dio che pensa. Ecco, allora, tornando a Bonaventura, c'è la possibilità di trarre da lui qualche spunto che ci permetta una scelta verso una nuova modernità, quindi non antimoderna, non un ritorno al Medioevo. Ecco, non posso dilungarmi sulla proposta speculativa, ma mi è piaciuta un una suggestione dell'autore. Da tempo l'autore richiama l'importanza della volontà, che Dio che con la sua scelta libera rende razionale il mondo, quindi la volontà precede la verità, possiamo discutere, però un punto interessante a questo punto è come si coniuga il volere di Dio che vuole singolare con l'unità del cosmo, l'armonia del cosmo e lo stesso esemplarismo cristiano, cioè sembrerebbe che una scelta di campo a favore dell'onnipotenza di Dio che crea, che vuole singolarmente ogni cosa, finisca per spazzare via l'esemplarismo. Quindi tornando alla questione iniziale, dobbiamo tenere insieme sia questo conoscere il singolare, essere conosciuti il singolare, ma anche l'armonia. E qui l'esemplarismo con l'avventuriano viene reinterpretato così. Con la tesi dell'esemplarismo conferma l'ipotesi che la fedeltà non può essere si sotto nell'obbedienza alla logica propria di quell'essere su cui è esemplato. Quindi l'esemplarismo non è un progetto a priori che Dio contempla come il Dio contemplava le idee, ma è invece il risultato di un'obbedienza a questa scelta d'amore. Quindi, se la scelta di Mario Bronce l'ha portata a guardare con distacco scettico al reale clinico, con apertura è portata a esaltare le creature e la loro singolarità. A questo punto, il tempo è quasi finito, ma mi sembra interessante trarre dagli altri due contributi di un grande storico filosofico alcune suggestioni. Intanto, appunto, come dicevo, è veramente apprezzabile la preziosità e l'innovatività dei due contributi, quindi saranno assurde questioni sui livelli di metafisica di Aristotele, perché oltre a darci una esposizione molto particolareggiata della dottrina di Scopo sull'individuazione di questa questione, tra l'altro qui l'autore ci dice pure che si tratta di una trattazione privilegiata, perché mentre appunto commentando le sentenze noi abbiamo testi sparpagliati, quindi abbiamo una questione organica sul tema, poi mentre l'occasione nei commenti a Lombardo è data da una problematica laterale, cioè la questione dei piatti, qui è proprio una questione metafisica. Poi il pregio del contributo è, come dicevo, quella della ricostruzione minuziosa delle fonti e la collocazione della posizione delle questioni sulla metafisica all'interno dell'opera per Aristotele, il problema di cronologia. Ecco, ma volevo fermare su una questione di tipo teoretico, cioè qui è evidente che proprio per questa visione sia religiosa sia metafisica del mondo che poi ci sta accompagnando, è fondamentale non solo capire che cosa costituisca il singolo individuo, quindi se stesso, sia come è possibile conoscerlo. Ora sappiamo che il principio di individuazione che scopre una realtà positiva aggiunta alla natura, ciò che viene in letteratura chiamato il celitas, nonostante scopre proprio raramente questo termine, ma con questa individualità serve a sottolineare l'eccezionalità e l'irripetibilità dell'individuo. Ciascuno a se stesso, nessuno è l'altro. Le caratteristiche di una cosa non si ripetono in nessun'altra cosa. E non c'è nessuna natura comune che potrebbero esemplificare. Quindi, però, ecco, se questo è vero, per quello che riguarda la conoscibilità dell'individuo, è interessante che noi, almeno nel nostro stato attuale, possiamo parlare di celitas e di individualità soltanto grazie alla conoscenza analogica della differenza specifica che abbiamo in questa vita. Quindi è interessante che da parte nostra qui non abbiamo che la conoscenza diretta che a Dio potremmo avere altrimenti, ma è sempre analogica. Per concludere, il contributo sulla Classica di Francesco della Marca ci fa capire un'altra direzione in cui la generazione nuova di studiosi sta procedendo, lo dice lo stesso autore a conclusione della sua introduzione. Francesco della Marca, degli Antonani di Ascoli, completamente sconosciuto fino a una quindicina di anni fa, oggi sta conquistando il suo pubblico. E sappiamo, con dei internazionali che dal 2001 si tengono regolarmente, l'edizione delle opere che va avanti, ma soprattutto l'interesse speculativo per questo autore che viene sempre più considerato come fondamentale. Quindi, vediamo come appunto, per tornare all'augurio del padre Bernardino, probabilmente la nuova generazione di studiosi lavorano su questi due versanti, quello della decostruzione, la storia del pensiero e la comparazione con autori della modernità e dall'altra parte con l'esplorazione di autori finora ignoti o poco curati. Ecco, una interessantissima suggestione ci viene poi dal prologo edito, perché, come è prassi in commedia alla metafisica, viene dato un nodo dottrine, pare anche proprio suggestivo rispetto al titolo della nostra miscellanea, cioè qual è l'ordine con cui si devono insegnare e imparare discipline, in questo caso filosofiche. Ecco, nel nodo suggerito da Francesco della Marca abbiamo all'inizio la grammatica, poi la logica, poi la metafisica riguarda le cose comuni, quindi la metafisica cosiddetta generale, poi la fisica, poi la matematica, cioè vediamo una inversione dell'ordine tradizionale, quindi andiamo dalla grammatica che ci permette di comunicare, la logica che ovviamente viene implicata in ogni ragionamento, ecco, quindi la metafisica la metafisica generale è fondamentale del tutto, perché ovviamente il principio del cuore del che se dicesse essere per non essere è il principio indicato di tutti i vari principi. Qui abbiamo già una svolta verso una concezione moderna della metafisica, ma è interessante che prima di arrivare alla metafisica particolare, quella che parlerà di Dio e di intelligenze, e che quindi segna il fine della nostra conoscenza naturale, ci sia la politica, che qui è da intendere nel senso aristotelico di etica, perché, dice Francesco della Marca, l'uomo che è impuro non può guardare la luce pura se prima non venga sanato, e quindi può guardare gli enti puri soltanto purificandosi. Ecco, quindi sembra molto suggestivo anche proprio nella linea di quanto avevamo detto. Una conclusione retrospettiva, certamente una miscellanea non ha la sua unità intrinseca proprio perché è una miscellanea, però è un'occasione per vedere o simultaneamente dove vanno gli studi, dove va la ricerca. Ecco, mi pare, così scorrendo i contributi di questo testo, che venga fuori molto bene un paio di considerazioni, cioè diciamo, che il francescanesimo costituisce un microcosmo da studiare, un microcosmo di studi e di studiosi. Cioè è molto interessante vedere come in questo mondo piccolo si sviluppino discussioni, germe, che poi dopo vediamo in grande nella grande storia del pensiero, o anche nella storia, tout court. E questo microcosmo è anche dovuto al fatto che particolari autori si conoscano, che gli studiosi si conoscano e interagiscano, perché hanno un segreto, come si diceva prima, ma ci possiamo anche chiedere se questo microcosmo ha una sua unitarietà intrinseca, e potremmo ipotizzare che questa unitarietà, che genera una certa somiglianza tra autori, pensatori, uomini d'azione, tanto diversi nel tempo e nel luogo, sia dovuta proprio alla religione intesa, secondo la celebre etimologia, del tutto corretta, di un legame che può essere visto sia dal punto di vista esteriore, un legame concreto, istituzionale, ma anche un certo tipo di spiritualità, di devozione, e poi pone i problemi alla riflessione filosofica e teologica guidandola verso alcuni esiti. Ecco questo appunto come reazione alla lettura del